Per me è sempre bello essere qui con voi, essere parte di questa grande famiglia allargata. E oggi vorrei con voi considerare qualcosa da Giacomo, ancora, al capitolo 1, al verso 12, che vi invito a prendere insieme. Giacomo, capitolo 1, verso 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Ho voluto intitolare il titolo a questo sermone, La promessa oltre l'ostacolo, perché davvero leggendo questo verso ho trovato una profondità teologica davvero non indifferente. È davvero qualcosa di molto profondo che noi oggi, davvero con cui ci confrontiamo. E infatti se voi avete le vostre Bibbie davanti, potrete vedere che questo brano riprende tutte le argomentazioni che erano state già fatte dal verso 2 al verso 4, in cui ci veniva fatto notare di come un cristiano ha delle prove esterne alla Chiesa, ma le ha anche interne alla Chiesa e anche a se stesso. Infatti parla della differenza che c'è tra un ricco e tra un povero, di come c'erano queste differenze tra un ricco e tra un povero e di come anche la mancanza di saggezza all'interno della Chiesa, di se stessi, può arrivare a far portare le persone a determinati traguardi che sono poco auspicabili. E così attraverso questo verso 12 noi vediamo che ci viene fatta una promessa, una benedizione, ci viene promessa una benedizione. E vorrei rileggere un'altra volta con voi questo verso. Beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Da questo brano vorremmo considerare tre punti oggi. Vorremmo considerare il cristiano che sopporta e ha provato. Poi vorremmo considerare il premio del cristiano e anche l'eredità del cristiano. Però prima vorrei presentarvi questa donna, Gabriella Anderson. È una donna svizzera, nata nel 1945, e Gabriella Anderson è stata nel 1972 campionessa nazionale sui 3.000 metri della maratona e anche di corsa campestre nel 1974, è stata campionessa nazionale. E nel 1984 viene convocata dalla nazionale svizzera all'età di 39 anni, era una vecchia, era come me. All'età di 39 anni viene convocata a correre alle Olimpiadi di Los Angeles. E Gabriella Anderson non viene ricordata perché ebbe una grande prestazione, perché e vinse, anzi arrivò con 20 minuti di ritardo sulla prima e fu davvero una catastrofe se uno la vede dal punto di vista sportivo. Ma vorrei che osservaste queste persone qui, gli spettatori, che videro Gabriella Anderson correre, anzi ve lo dico subito, camminò perché venne paralizzata, era paralizzata per metà corpo. Un'insolazione la colpì e lei dovette affrontare l'ultimo giro di pista barcollava. E lei, osservando questo, il suo video di quando lei si guarda e lo commenta, dice: il cervello dava lo stimolo al corpo di correre, ma lui non rispondeva. La soluzione migliore era quella di sedermi e di chiedere aiuto allo staff medico. Infatti, se voi guardate il video, vedete uno staff medico che corre accanto a lei, corre, cammina. E lei impedì a quello staff medico di darle aiuto perché sarebbe stata squalificata, non avrebbe raggiunto la meta. E lei disse: era la mia unica opportunità di terminare quella maratona. Lei non aveva altre opportunità, era la sua unica opportunità. Lei barcollando, strisciando quasi certe volte, raggiunse quel traguardo. E vedete, questa storia ci pone davanti un interrogativo importante. Come cristiani, quando tutto ci cade addosso, quando siamo paralizzati, abbiamo quella forza di voler guardare oltre, di voler arrivare oltre la fine e osservare l'ostacolo? Cosa c'è oltre questo ostacolo momentaneo? E questa storia è molto significativa per noi che viviamo in quest'epoca. Per noi uomini e donne che viviamo in quest'epoca complessa. Oggi mi sembra di osservare che per molta gente ci sia quella voglia di accasciarsi a terra e non correre più. Presi da un'insolazione, da paralisi quasi. Spesso nella vita vediamo situazioni difficili, vediamo situazioni che sono davvero provanti per quello che è la nostra vita. E io non voglio minimizzare le difficoltà. Certamente sono grandi, gli ostacoli sono tanti, magari il traguardo è lontano. Ma credo che come uomini e donne cristiani dobbiamo davvero considerare questo aspetto. Come possiamo noi, cristiani, essere benedetti nella prova? Come possiamo noi essere benedetti quando siamo paralizzati e siamo forse lì che vogliamo buttarci a terra? Come possiamo noi essere benedetti nella prova? E oggi siamo in una fase di profonda prova. E certamente le prove sono difficili, ma di sicuro queste prove che noi viviamo non sono diverse o più lievi rispetto alle prove che hanno dovuto subire le persone che hanno ricevuto le parole che Giacomo scrive. Pensate a quel sistema sociale, totalmente un sistema sociale dove c'erano differenze enormi nella società, discriminazioni enormi, bimbi, donne, sistemi giudiziari completamente discriminatori. Non sapevi se arrivava il giorno dopo, attraverso le pandemie, guerre che c'erano, le guide delle comunità, delle chiese o di quelle strutture religiose che preferivano appoggiare i potenti piuttosto che dedicarsi ai deboli. Erano delle società profondamente complesse. E oggi anche nella nostra società noi vediamo una grande complessità antropologica, sociologica, discriminatoria. Viviamo in questa società, siamo messi a confronto con queste cose. Come genitori siamo costantemente, quotidianamente, variamo la possibilità, almeno come uomini, di continuare a perseverare e nel dare alle nostre famiglie una direzione cristiana. Nonostante tutte le pressioni che come uomini viviamo dentro questa società, i genitori che devono ogni giorno valutare tutti gli insegnamenti da dare ai figli, che puntualmente verranno smentiti da una società che puntualmente dice che non è così. Le donne e le mogli cristiane confrontate con stereotipi di donna da raggiungere, modelli di donna da raggiungere, e se non li raggiungi, allora non sei una donna che vale. I figli e le figlie che si mettono, vogliono mettere nel mondo del lavoro, che si trovano davanti porte chiuse perché non sono all'altezza, perché non sono abbastanza. Una società complessa la nostra, è molto complessa. I lavoratori che sono discriminati, vengono sfruttati, viene richiesto loro sempre di più. Anziani, costretti a guardare i loro figli da un vetro. Viviamo in una società complessa, molto complessa. E la Chiesa, dall'altro, che fa grandi annunci, poi pronta a combattersi al suo interno. Viviamo in una società complessa. E vorrei farvi notare cosa dice Bruce de Marest, un teologo, che dice: in definitiva, la speranza dei cristiani, dei veri cristiani, non risiede nel nostro flebile attaccamento a Dio, ma alla sua presa potente. La stabilità e la costanza della nostra vita spirituale non dipendono dalle nostre capacità umane, ma dal disegno eterno e dalle infinite risorse di Dio. E quindi così vorrei entrare nel primo punto. Il cristiano che sopporta è approvato. Come vi dicevo, Giacomo fa una parentesi, dal verso 3 al verso 8, fa queste parentesi riguardanti la sapienza, la preghiera, la discriminazione. E adesso lui dà una benedizione per coloro i quali sono nella prova, che superano la prova, e dice: beato l'uomo che sopporta la prova. Ora, se il verso 3 ha presentato come la costanza, il prodotto, come la costanza è qualcosa, il prodotto di quelli che vanno avanti, il prodotto di quelli che sono messi alla prova viene modificato, viene temprato, adesso lui dice: siete benedetti, Siete benedetti che avete superato questa prova, beato l'uomo che sopporta la prova. E Giacomo infatti suggerisce che il cristiano deve esercitare la costanza al fine di raggiungere un carattere forte, un carattere temprato, un carattere determinato per superare la prova. Come Gabriella Anderson, che si allenò e riuscì a sopportare quello stress fisico, noi cristiani, attraverso la costanza, siamo benedetti perché riusciamo ad avere un importante, elevato grado di resistenza spirituale. Oggi possiamo osservare molti cristiani cadere a destra e a sinistra, cedere. Domandiamoci come mai mariti, mogli, figli, pastori, missionari cadono. Leggevo una statistica in Brasile, terrificante, di quanti pastori tentano ogni anno il suicidio, di quanti credenti tentano il suicidio perché non ce la fanno più a vivere. È terrificante vedere questo. Sembra quasi di assistere ad un dramma dentro al dramma. Osservando questi versi che abbiamo letto, vorrei che notassimo però e considerassimo bene che cosa significa essere beati. Stiamo parlando di qualcosa di molto più profondo. Che cos'è la beatitudine? Perché noi siamo beati? Perché Giacomo ci dice beati coloro che superano la prova. Beati. La parola beato in greco è makarios. Il macarismo nella Bibbia è un concetto davvero diffuso e significa essere felici, gioiosi, ma è all'interno di uno schema questa parola, è inserita all'interno di uno schema che di azione e conseguenza. Il macarismo è qualcosa di davvero fondamentale da capire all'interno della Bibbia, lo trovate ovunque nella Bibbia, questo concetto. E qui nel contesto di Giacomo, Makarios esprime un elogio che viene dato da parte di Dio nei confronti di coloro che stanno percorrendo una strada, a prescindere da com'è quella strada, e la stanno percorrendo. C'è un'azione e c'è una conseguenza. Il beato, quindi, è colui che è zelante del bene senza timore di ritrattare minimamente la propria fede per paura dell'uomo. Costui è il beato, il makarios. Beato è colui che è zelante nel bene senza timore di ritrattare la propria fede per paura dell'uomo e dell'avversità. Quindi chi è il beato? È colui che partecipe già qui e adesso della gloria di Dio. Nonostante tutto, il beato è colui che è partecipe della gloria di Dio adesso. Quindi il beato in questo schema di azione e conseguenze è colui che pratica la strada che porta a Dio e allo stesso tempo gode delle beatitudini. Lì dove il mondo ti dice che per essere beato, per essere felice, tu devi avere denaro, tu devi avere successo, tu devi avere determinati parametri, il beato si gloria in Dio anche se non possiede nulla. Ecco chi è il beato. Il beato si gloria in Dio anche se non possiede nulla. Anche se colpito da avversità, anche se colpito da un'insolazione. Costui che cammina è beato. Il suo sguardo, la sua convinzione sono rivolte a Dio. Ecco chi è il beato in questo schema di azione e conseguenza. Benché povero, benché afflitto, il beato è felice, è gioioso. Felice perché ha un'intima relazione con Dio e non è pronta a ritrattarla. Non è pronta a metterla in discussione. Ecco chi è il beato. E non ha la minima intenzione di lasciare il passo al cedimento. Beato l'uomo che supera la prova. Beato l'uomo che supera la prova. Il concetto di beato che resiste nella Bibbia è davvero determinante comprenderlo. Il grande esempio che noi abbiamo nella Bibbia qual è? Giobbe. Giobbe, al capitolo 17, al verso 9, afferma: «Ma il giusto si tiene saldo alla sua vita, e chi ha le mani pure si fortifica sempre di più». E Giacomo riprende esattamente questo concetto. Al capitolo 5 Potete leggerlo al capitolo 5, verso 11. Ecco, noi chiamiamo beati chi? Quelli che hanno sofferto con cosa? Con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe, avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordia. E Giacomo riprende questo concetto del macarismo all'interno della sua lettera, non solo qui al verso 12, ma anche al capitolo 5, questo che abbiamo appena letto. Quindi, cari fratelli e care sorelle, vorrei che comprendessimo che non è per nostra forza o resistenza che noi siamo beati, ma in virtù della reale e abbondante presenza di Dio in noi. In virtù di questa reale e abbondante presenza di Dio in noi, noi siamo beati, che non ci induce a cedere, ma ci incoraggia a proseguire. Ora vi dicevo che questo verso ha una profondità teologica molto grande. Infatti c'è un concetto teologico qui dentro che si chiama la perseveranza dei santi all'interno di questo verso. Ora voi vi chiederete che cos'è questa perseveranza dei santi. Ovvero con questa dottrina si intende che il cristiano è perseverante nella fede a tal punto che ha la totale convinzione di non scadere davanti a Dio. Ascoltate bene le parole, di non scadere davanti a Dio. E questa è una definizione teologica che dice: la perseveranza dei santi significa che tutti coloro che sono davvero nati di nuovo saranno custoditi dalla potenza di Dio e persevereranno come cristiani fino alla fine della loro vita. E soltanto coloro che persevereranno fino alla fine sono quelli che godranno di che cosa? Della gloria di Dio. Ma cosa significa praticamente per noi questo? Vedete, spesso può accadere che nella vita ci sia un momento, un piccolo istante nella nostra vita in cui noi cediamo perché pensiamo di non essere più abbastanza per Dio, di non avere più Dio al nostro favore e di non essere salvati addirittura. Nel cristiano può accadere che attraverso le prove che sta dovendo sopportare possa addirittura essere pensato di essere rifiutato da Dio. Iniziare a credere a questa grande bugia. Ora è fondamentale capire che Dio non ci custodisce indipendentemente dalla nostra fede, ma ci custodisce solamente mediante la nostra fede. Dio non può rigettare colui il quale non ha, ma voi siete beati, dice. Quindi perseverate. Perseverare in Lui non è un'azione che noi applichiamo, che noi attuiamo, ma è qualcosa, un'azione diretta da parte di Dio. Noi perseveriamo perché è Dio che ci dà la forza di perseverare. Non è qualcosa che l'uomo produce autonomamente, ma è Dio che sta lavorando dentro di te, con te. Tutti noi quindi che abbiamo fede, che confidiamo in Dio, tramite la fede acquisteremo sempre più la consapevolezza e la sicurezza del fatto che Dio è con noi, che non scadremo mai, anche se il percorso della nostra vita è così duro, che non scadremo mai di fronte alla sua eccellenza. Perché il beato e questo cristiano vive una realtà spirituale così alta, così forte, da non ritrattare qualsiasi cosa ci sia nella sua vita. Perché è consapevole delle promesse che Dio ha fatto, anche di come Dio ha agito nella sua vita. Vorrei dimostrarvi qualcosa attraverso la Bibbia. Cosa è successo a noi cristiani? Dio ci ha scelti. Sei consapevole del fatto che Dio ti ha scelto? Filippesi 1,6. E ho questa fiducia, dice Paolo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Sei stato scelto da Dio. In Cristo sei protetto e i suoi figli lo seguono. Giovanni 10, dal 27 al 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Altra verità, abbiamo ricevuto cosa? Il sigillo di garanzia, la sicurezza di essere suoi. Efesini 1, dal 13 al 14, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto cosa? Il sigillo dello Spirito Santo che era promesso, il quale è segno della nostra eredità. E quindi il cristiano rimane fermo dopo aver davvero avuto questo processo, rimane fermo fino alla fine. Ebrei 3,14. Infatti siamo diventati cosa? Partecipi di Cristo. Partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Dal principio. Vedete, in tutti questi passaggi, come possiamo osservare davvero molto concretamente, il cristiano ha davvero una profonda conoscenza di Cristo. Ha una profonda conoscenza di Cristo e della sua realtà che vive con Cristo. Nonostante la durezza del mondo, nonostante la durezza della vita, delle cose che ci sono, e ha concretezza della sua posizione di fronte a Dio. Beato l'uomo che sopporta la prova. Vedete, cari fratelli e sorelle, la prova si... E può essere dura, ma la fede si coltiva anche attraverso la sopportazione di queste prove. Perché siamo consapevoli che Dio ci metterà gli strumenti per poter affrontare le prove e renderci beati. Lui fornisce l'equipaggiamento adatto per poter superare questa prova. Ci offrirà la verità come cintura, la giustizia come corazza, lo zelo come calzature, la fede come scudo, la salvezza come elmo, un casco che ti protegge proprio dove sei più vulnerabile. Noi come beati nel Signore vogliamo perseverare. Perseveriamo in maniera attiva. Noi partecipiamo attivamente in questa perseveranza. E così vediamo che questo credente che ha in mente Giacomo, a cui scrive Giacomo, non è qualcuno che vive con rassegnazione, non è qualcuno che si butta a terra rassegnato, ma sa che ha la beatitudine di Dio, ha acquisito la beatitudine di Dio attraverso l'opera e la forza dello Spirito Santo. Lui persevera ed è consapevole che lo Spirito Santo agisce attivamente nella vita di questo cristiano. Sì, è vero, può accadere che spesso crediamo a delle bugie, crediamo a delle grandi bugie e che queste bugie iniziano ad entrare a far parte della nostra vita. Riusciamo ad arrivare a delle conclusioni, di dire di non essere più abbastanza, di non farcela più, di non avere dei doni da parte di Dio, di essere esclusi, di non avere la salvezza. Iniziamo a credere a queste bugie. Qualcuno arriva addirittura a ritrattare la sua fede, perché inizia a credere a queste bugie e dice che non ne vale la pena aver fede. Vedi, caro fratello e sorella, se sei stato salvato, come io credo che tu sei stato salvato, se tu vivi questo rapporto con Dio, come io credo tu viva questo rapporto con Dio, tu sei stato acquistato a caro prezzo e sei beato. Perché tu hai l'approvazione di Dio. E niente e nessuno potrà toglierti questa verità, questa beatitudine. Questa è una realtà in cui i veri figli di Dio si gloriano e vivono questa realtà con Dio. Il cristiano che supera con successo la prova, a lui è promessa qualcosa. Andiamo al secondo punto. Riceverà la corona della vita. Questo è il premio del cristiano. Riceverà la corona della vita. Che cos'è una corona? È il segno predisposto dal Gran Re per i suoi amici. Questa era una corona. Questa è la corona. In questo senso, la corona non è qualcosa che dà un senso di regalità a noi cristiani, che noi abbiamo una posizione superiore ad altri uomini o donne, ma è un dono che Dio fa a dimostrazione dell'approvazione che il beato ha di Dio. Pensate alla corona. Cosa sta facendo Dio con la corona? Sta trasformando in simbolo qualcosa che Gesù aveva detto a parole. Che cosa aveva detto Gesù a parole? Ben fatto, buono e fedele servitore. Questo è quello che si sta traducendo in con una corona. Un simbolo, ben fatto, buono e fedele servitore. Ben fatto, buono e fedele servitore che hai combattuto e che sei stato fermo nella prova. Ben fatto. Tu che nonostante la paralisi, tu che nonostante l'insolazione, tu che nonostante tutto quello che hai vissuto, hai proseguito. Ben fatto, figlio mio. Questa è la corona, la promessa. Pensate a quanta profonda conoscenza c'è da parte di Dio e di Gesù nei nostri confronti. Ben fatto, buono e fedele servitore. In effetti qualcuno potrebbe chiedersi, ma Dio non potrebbe toglierci questi impedimenti? Potrebbe Dio non farci avere queste prove? Sì, potrebbe. Lui è Dio. Potrebbe. Ma non lo fa, forse perché vuole temprare la nostra fede, forse perché vuole modellarci a sua immagine. Sapete cos'erano le corone? Le corone, almeno quelle che oggi si vedono per i bachelor, per le lauree, erano fatte con d'alloro, con le foglie d'alloro. E queste venivano date, per esempio, a un grande guerriero, un grande combattente che tornava dalla battaglia ed era un simbolo di vittoria. Poi c'erano i politici, ad esempio, che mettevano queste corone in segno di immunità. Qualsiasi cosa loro avrebbero detto in pubblico, avevano questa corona, quindi erano immuni da qualsiasi cosa, anche se avrebbero detto qualcosa di osceno, erano immuni da quello che dicevano. Le mogli, se ci fate caso, venivano incoronate quando, nel matrimonio. E venivano incoronate in segno di fedeltà nei confronti del marito. La moglie era dedita completamente, sarebbe appartenuta completamente al marito. Ma la corona qui di cui qua parla Giacomo è un simbolo di vittoria e ricompensa nei confronti dei figli di Dio. È un simbolo di onore pubblico che noi riceviamo. Di onore pubblico. La corona che Dio promette. E non è un guadagno. Non è qualcosa che noi possiamo guadagnarci perché siamo stati bravi, ma perché abbiamo goduto di quella benedizione da parte di Dio. Siamo stati obbedienti a Cristo. Vedete, qualcuno dice che la fede deve essere qualcosa di completamente disinteressato, quindi io agisco da cristiano senza pretendere nulla in cambio, ed è vero. Chi fa queste domande, magari ha il retropensiero di vivere un cristianesimo con delle pretese. Io faccio qualcosa per ricevere qualcosa in cambio. Ovvero cosa ci guadagno io se agisco così? Ma in questo contesto Giacomo non vuole mostrare questo tipo di credente, questo tipo di cristiano, questo tipo di cristianesimo, ma dimostrarci esattamente ed esclusivamente la ricompensa celeste da parte di Dio, quella ricompensa che è affidata a Dio nei confronti dei loro figli, in modo che questa diventi uno stimolo per vivere pienamente la ricchezza di Cristo e di Dio. Così nella prova al beato suona alla mente questa frase: beato, ben fatto, buono e fedele servitore, ben fatto. Buono e fedele servitore, tu che hai combattuto il buon combattimento, che hai proseguito nonostante tutto, a te ben fatto, figlio mio. Questa è quella corona. E vorrei che osservassimo la parola vita, la corona della vita. Cosa significa? Che già in questa vita noi riceveremo una vita abbondante. La corona della vita. Una vita che ci colmerà di gioia e di allegria in un mondo dove gioia non c'è magari. Ci conferirà in onore in un mondo forse dove onore non ti dà. Ci infonderà consapevolezza perfetta e profonda della vittoria perfetta che noi abbiamo in Cristo Gesù, in un mondo che rifiuta Cristo. Il dono di Dio è la vita, una vita abbondante, questa corona abbondante per ognuno di noi. Paolo affermava: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Pietro continua al capitolo 4, verso 12 e 13. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Vedete, cari fratelli e care sorelle, tutti gli autori biblici ci mostrano come oggi, più che mai, siamo chiamati a fare delle scelte morali anche difficili, ad avere il coraggio di affrontarle, con la consapevolezza di essere beati nonostante le difficoltà. Sapete, oggi e anche nel futuro saremo di fronte a dei bivi, a delle strade da dover percorrere, a dei momenti difficili. Forse ci sei ora, forse li hai passati nel tuo qualche tempo prima. Hai dovuto percorrere dei bivi e delle strade che erano dure, difficili. Beh, vedi, in tutto questo Dio non ti darà la corona perché hai preso uno piuttosto che un altro bivio, ma perché quando hai preso quella strada, nonostante fosse dura, l'hai percorsa senza ritrattare. Hai continuato a perseverare camminando fedelmente in Lui. Giovanni in Apocalisse, al capitolo 2, al verso 10, ci dice, è uno dei miei versi preferiti, dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Non è perché tu imbocchi uno o l'altro sentiero, quello più semplice o quello meno semplice, ma per come lo percorri, con fedeltà, senza ritrattare, fino alla morte, dice Giovanni. Chi sopporta la prova è quel figlio di Dio, che è beato, che ha la corona della vita, e in questa vita vive una vita abbondante. Io penso che il più grande insuccesso per l'uomo sia quello di vivere una vita piena di cose materiali, ma misera in spirito. Ma misera in spirito. E per noi, figli di Dio, noi lodiamo, amiamo Dio anche se abbiamo le tasche vuote. Questo è il più grande successo che noi abbiamo come figli di Dio. Per il mondo è la più grande sconfitta, ma noi abbiamo una posizione regale davanti al Dio creatore. L'eredità del cristiano che il Signore ha promesso a quelli che lo amano, conclude Giacomo. Che cos'è una promessa? È un annuncio. Sono troppo avanti. La promessa che cos'è? È una dichiarazione. È qualcosa che viene fatto, che ti viene detto e che sai che quella cosa che ti viene detta verrà fatta. È un annuncio di chiarezza nei confronti di chi riceve quella cosa che sente. Quindi cosa abbiamo qui? Abbiamo un Dio che promette qualcosa. E se noi conosciamo Dio come lo conosciamo, Dio quello che ha promesso ce lo darà. Non ritratterà di sicuro quello che ha detto. E quindi, caro fratello e cara sorella, se la tua fede è radicata in Dio, come io sono consapevole e sicuro che lo è, la tua speranza è una certezza in Dio, perché tu hai ricevuto la promessa da parte di Dio e quindi nelle prove non avrai più gambe tremanti. Non guarderai agli ostacoli, ma li supererai con forza e potenza in Cristo. Perché sei consapevole dell'eredità e delle promesse Vi voglio mostrare solo alcune delle promesse che noi leggiamo nella Bibbia. La prima promessa, perché, e questo lo abbiamo letto in precedenza, ma la seconda parte è importante, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce una sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Un'altra promessa: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire. Perché io sono il tuo Dio, io ti fortificherò, io ti soccorro, io ti sostengo. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli sarà con te e non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Salmo 34,4. Ho cercato il Signore ed Egli ha risposto. Ma liberato da tutto ciò che mi incuteva timore. Se volete posso continuare. La Bibbia è piena di queste promesse, rivolta a tutti noi beati. È piena di queste promesse. L'autore agli Ebrei scriveva: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Vedete, cari fratelli e sorelle, noi possiamo scegliere che gara correre nella vita. Possiamo anche decidere, davanti a una schiera di testimoni, di rimanere seduti in tribuna e osservare la vita passare. Possiamo scegliere anche di fare questo. O possiamo anche scegliere di correre con perseveranza questa gara. Forse oggi hai paura, forse oggi sei triste, forse sei demotivato a continuare a percorrere questa gara oggi, qui, adesso. Ma vedi, il corridore descritto qui, non qui ma nella lettera agli Ebrei, che l'autore agli Ebrei ci mostra, non è colui il quale sta guardando gli ostacoli, ma sta guardando alla fine. Sta guardando al traguardo, cosa c'è lì al traguardo. Sta decidendo di correre quella gara e non l'ostacolo, perché sa che quello che c'è oltre vale più ed è più prezioso rispetto a quanto a quello che l'ostacolo magari può darti. Vedete, nella prova vale la pena avere fede e correre. E correre con costanza porterà la nostra fede a espandersi, a diventare più forte. Vedete, questa mattina mi voglio rivolgere per prima cosa a voi uomini. Voglio parlare con voi uomini, a voi mariti, a voi padri, che questa mattina magari siete qui e che siete a confronto con una vita che è piena di ostacoli, piena di pretese per voi, dove avete pressione da parte del mondo del lavoro, e forse magari sei al tappeto. E magari non hai la forza di rialzarti, e forse hai smesso di combattere. E mi rivolgo a voi uomini questa mattina. Perseverate nella fede. Cari uomini, cari mariti, quello che io voglio dirvi questa mattina è di essere quella guida per la vostra famiglia, che per generazioni e generazioni avrà un impatto su questa società. Questa è la più grande prova per noi uomini oggi sotto pressione, dove tutto è messo in discussione, ma per noi uomini la cosa da fare è quella di tener saldo per la nostra famiglia, per le nostre mogli, per i nostri figli, per i nostri amici, anche voi giovani. Siate forti in Cristo. La Chiesa più che mai oggi ha bisogno di uomini sensibili, di uomini spirituali, di uomini che adorano Dio. Questa è la più grande prova che noi abbiamo oggi come uomini. La Chiesa ha bisogno di questi esempi di uomini, e non la Chiesa di Locarno, la Chiesa. Le vostre famiglie hanno bisogno di questi esempi. E mi rivolgo anche a voi donne, questa mattina, che siete senza forze a causa di tutto quello che il mondo vi richiede e anche di quello che avete da fare a casa, con i vostri mille impegni ogni giorno. Mogli, pregate per i vostri mariti. Non smettete di pregare per i vostri mariti, come leader, come lavoratori. Condividete con lui quello che scoprite nella Bibbia, quello che voi vivete. Mogli, non abbandonate vostro marito. Condividete con lui quello che voi vivete con Cristo. Le vostre esperienze. La Chiesa ha bisogno di voi donne. Le giovani donne hanno bisogno di donne, di esempi di donna. Che siano delle donne lente nel parlare, sagge, amorevoli. Questa è una grande sfida per noi oggi, in questa società. La Chiesa ha bisogno anche di queste donne. E voi siete fondamentali in questo. Anche voi giovani donne, perseverate, correte, senza ritrattare la fede. La promessa oltre l'ostacolo è troppo grande per non essere raggiunta. È troppo grande per non combattere. Correre in questa vita con tutti gli ostacoli, seppur dura, e me ne rendo conto che è dura, ne vale la pena. Ne vale la pena in Dio. E vorrei lasciarvi con le parole di William Barclay, un teologo presbiteriano inglese, che affermava: i cristiani hanno una gioia che altri non possono avere. La vita per loro è sempre come una festa. Hanno una regalità che altri non hanno mai ottenuto. Per quanto umili possano essere le loro condizioni terrene, sono figli di Dio. Hanno una vittoria che gli altri non possono vincere, perché affrontano la vita e tutte le sue richieste nella potenza conquistatrice della presenza di Gesù Cristo. Hanno una nuova dignità perché sono sempre coscienti che Dio li considera del valore, della vita e della morte di Gesù Cristo. Hanno una dignità perché sono sempre coscienti che Dio li considera del valore, della vita e della morte di Gesù Cristo. Questo è quello che noi siamo, uomini e donne. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché sappiamo che davvero la promessa oltre l'ostacolo è grande. La promessa oltre l'ostacolo di una vita che vuole toglierci e distaccarci da quello che è la realtà di Dio è più grande ed è più potente, Signore. Ti chiedo, Signore, perché in questo periodo di profonde prove abbiamo bisogno di uomini e donne che corrano questa gara, che corrano, Signore, senza fermarsi, con coraggio. E noi, Signore, vogliamo essere coraggiosi in Te, perché noi abbiamo una nuova dignità, siamo una nuova creatura in Te, Signore. Abbiamo ricevuto le promesse e vogliamo mantenere, Signore, la nostra promessa fatta a Te, Signore, senza ritrattare, Signore. Ripieni di spirito vogliamo combattere, Signore, in questo tempo in cui davvero vediamo uomini e donne cadere a destra e a sinistra. Noi vogliamo essere focalizzati sullo Spirito Santo, Signore, e su quello che è la promessa della croce. Ti ringrazio per ogni cosa, Signore Gesù, e ti prego per questa comunità. Fortifica ogni uomo e donna qui dentro quest'oggi, affinché possiamo essere quella luce, quell'aiuto, Signore, convenevole per i nostri mariti e le mogli, ma anche una dimostrazione di potenza per questo mondo. Nel nome tuo santo, benedetto in eterno. Amen.